Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Allerta in Europa per la variante britannica del virus, riunione dei ministri della salute, identificare subito i casi, interrotti i voli dal Regno Unito. Spallanzani in campo per isolare la nuova sequenza, intanto gli esperti rassicurano non dovrebbe cambiare né l'aggressività né la risposta ai vaccini. Conte sul Recovery Fund, siamo pronti a discutere nel merito, in gioco la credibilità del paese, ma no a ritardi o distrazioni. Scoperto dalla polizia l'autore del più grande attacco cyber finanziario in Italia, era l'amministratore di una piattaforma di criptovalute. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie. Di metà giornata Radio 24, vertice d'emergenza dunque a livello europeo per gestire le conseguenze della scoperta della variante inglese del Covid-19. A convocarla questa mattina la presidenza di turno tedesca, al centro della riunione il coordinamento delle politiche sanitarie ma anche degli spostamenti da e per la Gran Bretagna, dopo che praticamente tutti gli stati europei, ma non solo, hanno interrotto i collegamenti con Londra. Va anche detto subito che secondo molti esperti, compreso il direttore della prevenzione al Ministero della Salute in Italia, Gianni Rezza, questa variante non dovrebbe alterare l'aggressività del virus e nemmeno la risposta ai vaccini. Ma cominciamo con Bruxelles, sentiamo.
L'indicazione è univoca, tracciare e isolare subito i nuovi casi di contagio. L'Europa riunisce i suoi esperti di sanità e cerca di alzare le barriere nei confronti della variante inglese del virus, già individuata in più paesi. E arriva anche dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie l'invito ad identificare il prima possibile i casi, vista l'alta contagiosità di questa mutazione del Covid. Così, dopo la sospensione per 48 ore di tutti gli arrivi dalla Gran Bretagna, il presidente francese Macron chiede di raddoppiare ulteriormente la vigilanza dopo aver interrotto anche i collegamenti ferroviari e marittimi con lunghe code di tir già incolonnati in ore cruciali per la Brexit. La maggior parte dei paesi europei ha già bloccato i voli dalle città inglesi per un periodo variabile da stato a stato. In Italia il blocco ai collegamenti è previsto al momento fino al 6 gennaio, ma sono tantissimi i connazionali fermi in aeroporto che chiedono di poter tornare a casa.
Tanti come me sarebbero disposti a fare un altro test. Qui ci sono dei cittadini italiani che sono in mezzo alla nuova variante. Avevamo già dei test negativi alla mano ieri sera aspettando in aeroporto.
Non neanche abbiamo provato a fare il biglietto adesso proprio perché la situazione è ancora incerta.
Non ci hanno detto niente a nessuno.
Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Intanto la Gran Bretagna rischia la paralisi dopo l'annunciato stop ai collegamenti da parte, come sentivate, di quasi tutti i paesi europei. Questo avviene tra l'altro negli stessi giorni in cui si stanno definendo gli ultimi passi formali per la Brexit. Allora andiamo in Inghilterra, in particolare alla frontiera con Dover, e sentiamo qual è la situazione.
Si allunga di ora in ora la lista dei 30 e passa paesi del mondo che alla spicciolata stanno chiudendo le porte ai passeggeri in arrivo dal Regno Unito nell'arduo tentativo di bloccare il diffondersi della nuova contagiosissima variante di Covid. A mandare in tilt i trasporti sull'isola è stata la mossa con cui il governo francese ha bandito il passaggio di merci e passeggeri attraverso l'Eurotunnel per 48 ore. Bloccato il porto di Dover, da cui ogni giorno circolano 10.000 tir e che ora restano incolonnati in Kent senza servizi igienici. La Gran Bretagna importa il 26% del suo cibo dall'Unione Europea e i supermercati stanno già mettendo in guardia che se la situazione non si risolverà a breve, gli scaffali saranno svuotati di frutta e verdura e proprio per Natale. Dalla Francia fanno sapere che un nuovo protocollo sanitario per ripristinare il collegamento sulla Manica potrebbe essere varato nelle prossime ore. Intanto il primo ministro britannico Boris Johnson ha indetto un vertice di emergenza per discutere una situazione che si profila come la prova generale di ciò che potrebbe accadere il primo gennaio, quando al termine della transizione Brexit la Gran Bretagna si ritroverà sempre più isolata dall'Europa a gestire controlli alle frontiere e possibili tariffe commerciali se le negoziazioni per un accordo post-Brexit tra UE e UK continueranno a rimanere in stallo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
La mutazione del virus Covid-19 circola però già anche in Europa e in Italia in particolare. Il primo paziente su cui è stata riscontrata questa variante britannica è una donna italiana. Intanto lo Spallanzani è in campo per isolare questa nuova sequenza.
È stata avviata allo Spallanzani di Roma la procedura per isolare la sequenza del virus e verificare la cosiddetta variante inglese, il Covid-Bis. Lo rende noto l'unità di crisi del Lazio. Gli accertamenti saranno fatti sul test eseguito su un passeggero sbarcato ieri da Londra a Fiumicino e risultato positivo al tampone. Ma per il momento non si registra un aumento di patogenicità del nuovo ceppo. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità a Sky TG24.
Va però detto che non sembra avere un maggior potere patogeno, cioè non sembra avere una maggior capacità di indurre malattie grave.
Secondo Locatelli, sull'efficacia del vaccino anti-Covid, anche per questa nuova mutazione del virus, non dovrebbero esserci problemi e c'è attesa per la decisione dell'Agenzia Regolatoria Europea EMA, prevista oggi stesso, sull'approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech. Ma sulle operazioni di distribuzione, previste a partire dal Vaccine Day del 27 dicembre, l'Interpol lancia l'allarme furti. Il vaccino è l'oro liquido del 2021, spiega il segretario generale Jürgen Stock, e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non ci possiamo permettere ritardi sul Recovery Fund e dobbiamo trovare presto una sintesi efficace. Così oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione del data center di Modena. A proposito dei dissensi nella maggioranza sulla gestione dei fondi europei, Conte ha detto: dobbiamo discutere nel merito perché è in gioco la credibilità del paese, ma non possiamo permetterci distrazioni. E intanto da questa settimana si entra nel vivo del periodo delle feste e ci si avvicina anche all'entrata in vigore delle nuove regole tra cenone, spostamenti e pernottamenti.
È in vigore da oggi la prima delle misure previste dalla stretta anti-Covid decisa dal governo per le festività e lo stop alla mobilità fra regioni. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Dal 24 dicembre scatterà invece il parziale lockdown nazionale. Tutta Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, arancione invece in quelli feriali, con le conseguenti limitazioni per gli spostamenti anche fra comuni e la chiusura di bar, ristoranti e parte degli esercizi commerciali. Il lockdown si concluderà il 6 gennaio, dal giorno seguente il paese tornerà in zona gialla e riapriranno tutte le scuole con la didattica in presenza al 75%. Il governo è ancora al lavoro con le prefetture e le regioni per garantire un rientro in classe in sicurezza anche sul fronte del trasporto pubblico locale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca: identificato dalla polizia postale l'autore del più grande attacco cyber finanziario in Italia, uno dei più grossi mai realizzati al mondo nel settore delle criptovalute. Una complessa indagine iniziata nel 2018 che ha avuto anche il supporto dell'FBI americana. L'uomo è accusato ora di frode informatica, riciclaggio e bancarotta fraudolenta.
È un fiorentino di 34 anni, amministratore unico di una società italiana che gestisce una piattaforma di scambio di criptovalute, il presunto responsabile di un buco da 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata BitGrail. L'uomo è accusato di frode informatica, oltre che di autoriciclaggio e di bancarotta fraudolenta. Più di 230.000 risparmiatori truffati in tutto il mondo. Sarebbe lui l'autore del più grande attacco cyber finanziario in Italia, uno dei più grossi mai realizzati al mondo nel settore delle criptovalute. Alessandra Belardini, funzionaria della Polizia Postale.
Questo amministratore cosa ha fatto? È venuto alla Polizia Postale a denunciare un buco della sicurezza nel suo sistema. Lui è venuto nel 2018 a fare la denuncia. Gli investigatori hanno immediatamente percepito che c'era qualcosa che non tornava e dopo un'attenta analisi sono riusciti a capire che in realtà era lo stesso soggetto ad essere creato un sistema artificiale di storno di soldi e lo hanno denunciato ed oggi finalmente siamo riusciti a notificargli un provvedimento di interdizione per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di esercitare cariche societarie in Italia.
Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 2 del mattino nelle Marche, in provincia di Fermo, l'epicentro nei pressi di Monte Giorgio.
Nessun ferito e nessun danno, ma la paura è stata tanta, affermo nelle Marche, per chi questa notte alle 2:20 è stato svegliato dalla scossa di terremoto magnitudo 3.6 epicentro nei pressi di Monte Giorgio. Due minuti più tardi una seconda scossa di intensità minore magnitudo 2.4 è stata registrata a Montevidon Corrado, sempre in provincia di Fermo, ma avvertita anche questa volta molto distintamente nel maceratese e in tutto il sud delle Marche. Poche ore dopo, alle 5:33, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnalava una nuova scossa magnitudo 2.2, questa volta in Toscana, a Firenze, nel comune di Scandicci. Anche in questo caso non ci sono stati feriti o danni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Si sblocca la graduatoria dei medici specializzandi che erano in attesa del Consiglio di Stato poco fa. Si è saputo che la sentenza ha giudicato legittima, accogliendo l'appello del Ministero dell'Università, la graduatoria di selezione dei medici per l'ammissione alle scuole di specializzazione in area sanitaria per l'anno accademico 2019-2020. Questi medici potranno dunque iniziare tutti il loro percorso, come era nelle attese. Alle 13:11 siamo allo sport con il calcio, 13ª giornata di Serie A, Milan che conserva il primato. Carlo Genta, ciao, buongiorno.
Ciao Alessio. Beh, direi che la Lega Nord si aggiudica questa campagna elettorale.
Sì, c'è anche l'Inter.
Milan, Inter, Juventus sabato, l'Atalanta che distrugge la Roma con sprazzi della solita Atalanta, forse per la prima volta così quest'anno. E poi in serata la Lazio che batte un Napoli depresso dalle troppe assenze, dai troppi infortuni, dai troppi guai e fastidi. Napoli che ha la quinta sconfitta e questa può suonare già come una specie di verdetto, anche se dopo soltanto 13 giornate di campionato. Non dimentichiamo che domani ci sarà il terzo grado della sentenza sulla ben nota questione di Juventus-Napoli, però quelli sono altri discorsi. In campo calcistico questo succede con il Milan, che con il gol più rapido della storia del calcio europeo, cioè quello di Leao, dopo 6 secondi e spiccioli di partita, conquista questi 3 punti. L'Inter la segue senza brillare, ma battendo lo Spezia, quindi classifica che così si disegna, senza dimenticare che c'è un turno infrasettimanale prenatalizio mercoledì, con il Milan all'esame Lazio.
Benissimo, grazie Carlo, appuntamento con te e lo sport, pomeriggio sportivo di Radio 24, tutti convocati a partire dalle 14. Siamo in chiusura di questa prima parte di Effetto Giorno, vi ricordo il numero per intervenire, per commentare le notizie della giornata, 349-238-6666. Dopo la pubblicità ripartiremo con Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia del Policlinico di San Matteo di Pavia, per capire questa nuova variante, quali notizie si hanno sulla variante britannica, anche per raccontare di le ultime notizie sul fronte immunità, e potrebbero essere buone notizie. Tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Allerta in Europa per la variante britannica del virus. Riunione dei ministri della salute, interrotti i voli dal Regno Unito. Spallanzani in campo per isolare la nuova sequenza. Gli esperti rassicurano, non cambia l'aggressività e la risposta ai vaccini. Ne parliamo tra poco con il professor Baldanti. Si sblocca l'esame dei medici specializzandi. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del MIUR, confermata la graduatoria. Conte su Recovery Fund, siamo pronti a discutere nel merito, è in gioco la credibilità del paese, no però a ritardi o distrazioni. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, come anticipato è con noi, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Baldanti, vogliamo cercare di capire e di approfondire la notizia della variante inglese al Covid. E anche uno studio recente che vi ha visto protagonisti che riguarda l'immunità dal Covid-19 potrebbe in qualche modo portare anche delle buone notizie. Allora, per quanto riguarda la variante, sappiamo già che non è la prima variante, ce ne sono state, lo stesso ceppo europeo è diverso da quello cinese. Questa variante inglese era stata segnalata a settembre già, però adesso viene associata a un grande aumento di casi in Gran Bretagna. Cosa sappiamo fino a questo momento, Valdanti?
Dunque, questa variante è stata riportata per la prima volta, come diceva lei, a settembre negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Australia, ma l'Inghilterra, diciamo il sud dell'Inghilterra, nell'ultima settimana, 10 giorni, ha visto un grande incremento di casi di Covid-19 e le autorità hanno associato questo incremento di casi con il fatto che questa variante sembra circolare un po' più frequentemente nel sud dell'Inghilterra che include però anche Londra. E quindi questo dato, che è un dato così basato sulla frequenza con la quale questa variante viene ritrovata nell'ambito dei positivi inglesi.
Valdanti, che cosa tutti adesso pensano, no? Cosa potrà succedere al terreno che abbiamo, come dire, conquistato nei confronti della malattia dal punto di vista dei farmaci e anche del vaccino? Questo terreno conquistato rimane o si potrebbe perdere qualcosa?
No, allora, questa variante, se anche venisse confermato, ed è tutto da fare, che è più contagiosa, cioè si diffonde più rapidamente, non è stata associata a una maggiore letalità né al fatto che non risponda al vaccino, e questo per un motivo: la mutazione è in un punto solo della proteina S, sì, che è il bersaglio del vaccino, ma il vaccino include tutta la proteina S e quindi la risposta verrà generata verso, diciamo, punti molteplici della proteina, quindi c'è ragione di pensare in questo momento che questa variante sfuggerà alla vaccinazione.
Ecco, quanto tempo ci sarà bisogno di fare degli studi per essere sicuri, come dire, oltre ogni ragionevole dubbio, di quello che in qualche modo lei ci sta già anticipando, cioè che i vaccini in campo avranno efficacia anche su questa variante?
Beh, l'Inghilterra è contemporaneamente anche la nazione che ha cominciato per prima la campagna vaccinale, quindi sicuramente i primi dati verranno da lì.
Ok, benissimo, notizie in qualche modo rassicuranti e positive, come sembrerebbero esserle quelle sul fronte della immunità al Covid-19. Ci sono già diverse ricerche che hanno, studi scientifici che hanno dimostrato che una volta venuti a contatto col virus, oltre il 90%, il 95%, a seconda degli studi, delle persone hanno gli anticorpi, hanno una immunità acquisita per un certo periodo di tempo. Voi stessi avete fatto una ricerca, uno studio su questo. Che tipo di ricerca e che conclusione avete trovato, Baldanti?
Bene, abbiamo fatto anche più di una, cioè abbiamo dimostrato che non solo si genera una risposta anticorpale, ma anche una risposta T-cellulare. Entrambe queste risposte contribuiscono al superamento dell'infezione ed entrambe queste risposte lasciano una memoria immunologica, sì, che dura perlomeno 8-10 mesi, 8 mesi, insomma il tempo di 8-9 mesi, il tempo di osservazione che è consentito dal fatto che questo virus circola da febbraio, non da prima.
Ecco, quindi questo va detto, cioè la durata di 8-9-10 mesi dell'immunità è legata al fatto che non abbiamo più un lasso di tempo maggiore a disposizione per fare studi, quindi non è detto che potrebbe durare anche di più.
Certo, potrebbe durare anche di più. L'altra cosa buona, sì, che abbiamo visto è che così, guardando semplicemente i numeri degli operatori sanitari di 3 ospedali che nella prima ondata erano risultati sieropositivi, quindi avevano un segnale di una avvenuta risposta, solo una minoranza esigua di loro attraversa la seconda ondata infettandosi, e quindi questo lascia presupporre che questi dati sperimentali sulla permanenza della risposta T-cellulare e bicellulare poi si traducano in realtà anche in una protezione sul campo.
Però c'è comunque una quota, per quanto minima, di persone, parliamo di persone sanitarie o da voi testato più volte durante le varie ondate, che ha subito una seconda infezione?
Beh, Allora, innanzitutto noi abbiamo calcolato le positività PCR, quindi vuol dire anche che ci sono, la maggior parte di questi sono asintomatici o con sintomi lievissimi, no? Quindi diciamo il superamento della prima infezione lascia un'immunità protettiva, diciamo. E poi va ricordato che non esiste una malattia infettiva che sia, che ti dia un'immunità al 100%, come non esiste una vaccinazione, è ovvio. Questo è un dato di fatto, cioè in medicina il 100% non esiste.
Grazie professor Baldanti, grazie per essere stato con noi, il responsabile del laboratorio di virologia al San Matteo di Pavia. Dunque, per sintetizzare, per quanto riguarda la variante britannica del virus, non ci sono al momento ragioni di credere che, e anzi le ragioni sono tutte al contrario, per credere che i vaccini in campo avranno efficacia anche su questa variante, che non dovrebbe essere neanche più aggressiva dal punto di vista della malattia, dal punto di vista clinico. Queste sono, diciamo, un po' le notizie che tutti gli esperti stanno dando in queste ore, ma che era giusto raccontare anche in questo momento. Adesso invece apriamo un'altra piccola pagina. È notizia di poco fa che c'è un totale di, parliamo della manovra di bilancio in corso di approvazione alla Camera, ci sono circa 100 micro emendamenti, micro norme per stanziamenti sotto i 5 milioni di euro. Siamo nel momento delle finanziamenti a pioggia, delle leggine mancia che ogni anno ritornano purtroppo bizzarramente, puntualmente. Vi faccio un piccolo elenco: ci sono 3 milioni di euro per bande musicali e jazz, 10 milioni per lo stoccaggio dei vini di qualità, 100.000 euro sono emendamenti richiesti dai parlamentari della Repubblica Italiana per l'attivazione di un master di secondo livello in medicina clinica termale, 5 milioni per il settore tessile a Biella, un emendamento che chiede 2 milioni per concedere credito d'imposta all'acquisto di cargo bike, c'è il giubileo 2025, i rifugi per cani, i parchi marini, il recupero della fauna selvatica. Ce n'è per ogni gusto, tutte cose legittime, ma forse inopportune in un anno in cui lo Stato ha già speso circa 150 miliardi di tra decreti ristori, incentivi alle attività economiche, eccetera, un anno in cui il debito pubblico salirà tantissimo, è un anno nel quale non si riesce a finanziare la ricerca scientifica, vaccini, farmaci, ne parliamo continuamente, ci vuole la ricerca, e però la ricerca non viene finanziata, almeno è quello che dicono i ricercatori scesi in piazza qualche giorno fa. Ne parliamo con Luca Mauro, referente per il coordinamento Will Rua del CNR, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora, perché avete, qualche giorno fa avete chiesto al governo di ascoltarvi denunciando che non ci sono, anche in questo anno particolare, particolarmente importante anche proprio per la ricerca, i fondi per i ricercatori italiani?
Esattamente, diciamo che la denuncia è lunga oramai da anni, da decenni, dai tagli della legge Gelmini, quando tagliò i fondi totalmente alla ricerca in maniera lineare. In questo periodo credo che sia evidente quanto la ricerca sia importante, lo dimostrano i recenti studi che abbiamo svolto sul Covid a livello nazionale, dove siamo stati come ricercatori i primi a trovare e a sintetizzare la proteina del Covid. Quindi è banale dire che la ricerca è traino sociale, però poi nelle camere politiche questo traino sociale non viene finanziato, e noi abbiamo denunciato questo.
Ecco, ma facciamo un po' anche i propri conti della serva, perché diciamo quest'anno, facendo i conti a spanne, quasi 150 miliardi sono stati stanziati dal governo, messi a bilancio tra decreti sull'emergenza, Covid, ristoro per le attività economiche, ma anche investimenti per potenziare la sanità e anche la ricerca, si è detto, insomma. E quanto è arrivato, quanto è stato stanziato come capitolo sulla ricerca? Parliamo di tagli o di mancati investimenti programmati in questo caso?
Si parla di una sessantina di milioni stanziati per la ricerca, che rispetto alle decine di miliardi che vengono stanziati per altri settori sono briciole, ovviamente, per un settore, ripeto, che viene sempre sponsorizzato come il traino sociale. È chiaro, la ricerca è si ritrova ad avere problemi ad ampio spettro, non solo quello di fare propriamente ricerca, ma la ricerca la fanno i ricercatori, e il 40% ancora della ricerca italiana è in mano a personale precario, e questo è quasi un abominio se ci pensiamo, perché come si può fare ricerca a tempo? La ricerca non ha tempo, quindi fondi così bassi non risolvono non solo i problemi del paese, ma soprattutto non danno un futuro al personale che lavora ai problemi del paese. È un circolo vizioso. Se noi non stabilizziamo il personale si ritroverà comunque a lavorare a tempo. A tempo non si può lavorare per la ricerca, purtroppo.
Luca Mauro, avete dato un'occhiata al piano italiano per il Next Generation EU? C'è qualche cosa di positivo per quanto riguarda la ricerca che si intravede qualora arriveranno poi i fondi europei?
Ma sì, abbiamo osservato che qualcosa si muove, ma si parla sempre di farraginose movimenti che portano sì fondi, ma sono sempre da andare a guadagnare, sono sempre da andare a scovare. Qui serve un piano politico affinché la ricerca ricominci a respirare intanto. Nel momento in cui la ricerca ricomincia a respirare, in questo momento è totalmente sott'acqua, allora lì si potranno prevedere dei progetti ad ampio spettro dove le varie entità di ricerca potranno tuffarsi nel mondo dei finanziamenti europei e mondiali affinché la ricerca italiana possa dare veramente lustro al paese Italia. In questo momento qualsiasi cosa venga proposta lo vediamo da sott'acqua, noi dobbiamo uscire da sott'acqua.
Grazie Luca Mauro, referente per l'UIL del CNR, un ricercatore tra quelli che in questi giorni hanno chiesto ascolto al governo per chiedere più stanziamenti in legge di bilancio. Vedo che c'è anche un messaggio di un ascoltatore che dice che le voci che ho menzionato sono tutte più che sensate. Le leggi mancia che abbiamo letto, sì, sicuramente io non ho detto che non sono legittime o che non possono essere sensate le leggi per i rifugi per i cani o per sovvenzionare i cargo bike o i parchi marini. Ho detto che in un anno come questo, dove c'è bisogno di ricerca scientifica, pensare che non venga finanziata la ricerca e vengano finanziate queste voci, a me personalmente mi fa accapponare la pelle. Poi non so, veda lei. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Allerta in Europa per la variante britannica del virus. Riunione dei ministri della salute. Identificare subito i casi. Interrotti i voli dal Regno Unito. Spallanzani in campo per isolare la nuova sequenza. Intanto gli esperti rassicurano, non cambia l'aggressività nella risposta ai vaccini. Conte sul Recovery Fund. Siamo pronti a discutere nel merito. È in gioco la credibilità del paese. No a ritardi o distrazioni. Si sblocca l'esame dei medici specializzandi. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del MIUR, confermata la graduatoria. E 33 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora, i vostri messaggi a 349-238-6666. Oggi non siete ispirati, non abbiamo grandi messaggi da parte vostra. Un aggiornamento invece sì, arriva da una dichiarazione del presidente del Veneto Zaia, che ha firmato un'ordinanza per cui chi rientra direttamente o indirettamente dalla Gran Bretagna o dall'Irlanda dovrà fare un accertamento diagnostico, in sostanza un tampone. Ed è questa solo l'ultima notizia in merito alla variante inglese del virus, in attesa che linee guida europee arrivino dal vertice dei ministri della salute di oggi a Bruxelles. Adesso Giulia Crivelli, Effetto Mondo.